Maria Valtorta. La presentazione di Gesù al Tempio. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Da una casetta modestissima parte una coppia di persone. Dalla scaletta esterna scende una giovanissima madre con un bambino fra le braccia avvolto in un panno bianco. È sempre lei, bionda e pallida, snella e tanto gentile in ogni suo atto. È vestita di bianco con il manto in cui si avvolge di un pallido azzurro. Sul capo un velo bianco. Porta con tanta cura il suo bambino. Ai piedi della scaletta l'attende Giuseppe presso ad un ciuchino bigio. Giuseppe è vestito tutto di color marrone, sia nella tunica che nel mantello. Guarda Maria e le sorride. Quando Maria giunge presso il ciuchino, Giuseppe si passa la briglia dell'asinello sul braccio sinistro e per un momento prende il bambino che dorme tranquillo e così permette a Maria di accomodarsi meglio sulla sella del ciuchino. Poi le rende Gesù e si incamminano. Giuseppe cammina al fianco di Maria, tenendo sempre per la briglia il somarello e facendo attenzione che questo vada dritto, senza inciampi. Maria tiene in grembo Gesù e, come per tema che il freddo gli possa nuocere, gli stende addosso un lembo del suo mantello. Parlano pochissimo i due sposi, ma si sorridono sovente. La strada non è un modello stradale, si snoda fra una campagna che la stagione fa nuda. Qualche altro viaggiatore si scontra con i due o li raggiunge, ma sono rari. Poi ecco delle case che si mostrano e delle mura che serrano una città. I due sposi entrano in essa da una porta e si comincia il percorso sul selciato, molto sconnesso. Il cammino ora diviene molto più difficile, vi è del traffico che fa fermare tutti i momenti il ciuchino. E poi pietre e buche. La strada non è piana. Sale, sebbene lievemente. È stretta fra case alte dalle porticine strette strette e basse e dalle rade finestre sulla via. In alto il cielo si affaccia con tante fettine di azzurro fra case e case, anzi fra terrazze e terrazze. In basso sulla via vi è gente e vocio. Si incrociano altre persone a piedi o su somarelli o conducenti di somarelli carichi ed altre dietro ad un'ingombrante carovana di cammelli. Passa con molto rumore di zoccoli e di armi una pattuglia di legionari romani che scompaiono oltre un arco posto a cavalcione di una via molto stretta e sassosa. Giuseppe piega a sinistra e prende una via più larga e più bella. C'è una cinta merlata in fondo ad essa. Maria smonta dal ciuchino presso la porta dove c'è una specie di posteggio per somarelli. È una specie di tettoia dove c'è paglia sparsa e paletti con degli anelli per legare gli animali. Giuseppe dà alcune monete ad un ometto accorso e con esse acquista un po' di fieno, attinge un secchio d'acqua da un pozzo che è in un angolo e gli dà al ciuchino. Poi raggiunge Maria ed ambedue entrano nel recinto del tempio. Si dirigono prima verso un porticato dove ci sono i venditori di tortore, di agnelli, i cambiavalute. Giuseppe acquista due colombini bianchi. Poi si dirigono ad una porta laterale che ha 8 gradini. Questa porta ha un grande atrio come i portoni delle nostre case di città, ma più vasto e ornato. In esso vi sono a destra e a sinistra 2 specie di altari, 2 costruzioni rettangolari. Sembrano delle basse conche perché l'interno è più basso del loro esterno. Un sacerdote accorre. Maria offre i 2 poveri colombi. Entrano nel tempio e Maria offre il bambino che, si è svegliato, gira i suoi occhietti innocenti intorno con lo sguardo stupito degli infanti di pochi giorni. Il sacerdote lo prende sulle braccia e lo solleva a braccia tese volto verso il tempio, stando contro a quella specie d'altare che sta su quei gradini. Il rito è compiuto. Il bambino viene restituito alla mamma e il sacerdote se ne va. Vi è della gente che guarda curiosa. Fra questa si fa largo un vecchietto curvo e arraccante che si appoggia ad un bastone. Deve essere molto vecchio, oltre gli 80 anni. Si accosta a Maria e le chiede di dargli per un attimo il piccino. Maria lo accontenta sorridendo. Simeone lo prende e lo bacia. Gesù gli sorride con la smorfietta incerta dei poppanti. Sembra che lo osservi curioso perché il vecchietto piange e ride insieme. Le lacrime fanno tutto un ricamo di luccichi insinuandosi fra le rughe e imperlando la barba lunga e bianca verso la quale Gesù tende le mani. È Gesù, ma è sempre un bambino. E ciò che gli si muove davanti attira la sua attenzione, gli dà velleità di afferrare quella cosa per capire meglio cos'è. Maria e Giuseppe sorridono e anche i presenti sorridono, lodando la bellezza del piccino. Il vecchio parla. Giuseppe è stupito. Maria è commossa. Anche la piccola folla è in parte stupita e commossa. Fra queste persone vi sono dei barbuti e tronfi sinedristi che scuotono il capo, guardando Simeone con compatimento ironico. Devono pensare che è andato fuori di cervello per l'età. Il sorriso di Maria si spegne in un più vivo pallore quando Simeone le annuncia il dolore. Per quanto ella sappia, questa parola le trafigge lo spirito. E si avvicina di più a Giuseppe. Per confortarsi. Si stringe con passione il suo bambino al seno e beve come anima assetata le parole di Anna, la quale, donna com'è, ha pietà del suo soffrire e le promette che l'Eterno le addolcerà di una forza soprannaturale l'ora del dolore. Donna, a chi ha dato il Salvatore al suo popolo non mancherà il potere di dare il suo angelo a confortare il tuo pianto. Non è mai mancato l'aiuto del Signore alle grandi donne di Israele, e tu sei ben più di Giuditta e di Giaele. Il nostro Dio ti darà cuore di oro purissimo per resistere al mare di dolore. Per cui sarai la più grande donna della creazione, la madre. E tu, bambino, ricordati di me nell'ora della tua missione. Una voce purissima canta dolcemente una lenta ninna nanna. Pare una pastorale natalizia, tanto è lenta e arcaica. Nella casa di Betlemme, nella stanza, Maria culla Gesù per addormentarlo. C'è il telaio, i lavori di cucito. Sembra che Maria abbia sospeso il lavoro per dare il latte al bambino, cambiargli le fasce, i panni. È già un bambino di qualche mese ormai. 6 o 8 mesi al massimo. L'ora è verso sera. Il tramonto, già quasi completamente compiuto, ha sparso di bioccoli d'oro il cielo sereno. Delle mandre tornano al chiuso, brucando le ultime erbe di un prato fiorito, e belano. Il bambino stenta ad addormentarsi, pare un poco inquieto, forse per i denti, o altra piccola bua della puerizia. La mamma tentenna lenta la cuna di legno. Poi, vedendo che Gesù non si tranquillizza, se lo prende al collo, seduta presso la finestra aperta, con a fianco la culla, e ondeggiando lievemente sul ritmo del canto, ripete la ninna nanna due volte, fino a che il piccolo Gesù chiude gli occhi, gira la testolina contro il petto materno e si addormenta così, col viso schiacciato contro il caldo di quel seno, con la manina appoggiata alla mammella materna, la guancia rosata e l'altra abbandonata nel grembo. E il velo di Maria ombreggia la creatura santa. Maria si alza con infinita cura, depone il suo Gesù nella culla, lo copre con piccoli lini, stende un velo a riparo delle mosche e dall'aria e contempla il suo tesoro dormente. Ora tiene una mano sul cuore, l'altra appoggiata alla culla, pronta ad ondularla, se è necessario. Sorride, beata, stando un poco curva, mentre le ombre ed il silenzio calano sulla terra e invadono la stanza. L'adorazione dei magi. Betlemme è piccola e bianca, raccolta come una chiocciata sotto al lume delle stelle. Due vie principali la tagliano a croce, l'una venendo da oltre il paese, ed è la via maestra che poi prosegue oltre il paese. L'altra andando da un'estremità all'altra dello stesso, ma non oltre. Altre viuzze le segmentano, senza la più piccola norma di piano stradale come noi lo concepiamo, anzi adattandosi al suolo che ha dislivelli, alle case sorte qua e là, secondo i capricci del suolo o del loro costruttore. È un nastro che si sgomitola sinuosamente. Ogni tanto una piazzetta, sia per un mercato, sia per una fontana, sia perché è costruito qui e là senza regola, è rimasto uno scampolo di suolo su cui non è possibile costruire più nulla. In una di queste piazzette irregolari c'è un fabbricato, largo e basso, il più largo del paese. Di fuori c'è un muraglione liscio e nudo, sul quale si aprono appena due portoni, ora ben serrati. Dentro, invece, si aprono molte finestre al primo piano, mentre sotto vi sono dei porticati che cingono cortili sparsi di paglia e detriti, con delle vasche per abbeverare i cavalli e altri animali. Alle rustiche colonne ci sono anelli per tenere legate le bestie, e sul lato vi è una vasta tettoia per ricoverare mandre e cavalcature. È l'albergo di Betlemme. Sugli altri due lati uguali ci sono case e casette, alcune precedute da un poco d'orto, altre no. Sull'altro lato più stretto, fronteggiante il caravanserraglio, un'unica casetta dalla scaletta esterna che entra a metà facciata nelle camere del piano abitato. Sono tutte chiuse perché è notte. Non vi è più nessuno per le vie, data l'ora. Aumenta la luce notturna, piovente dal cielo pieno di stelle, così belle nel cielo orientale, così vive e grandi che paiono vicine, e che sia facile raggiungerle e toccarle, così splendenti nel velluto del firmamento. Una stella di insolita grandezza si avanza nel cielo di Betlemme. Le altre paiono eclissarsi e farle largo come ancelle al passare della regina, tanto il suo splendore le soverchia e le annulla. Dal globo, che pare un enorme zaffiro pallido, acceso internamente da un sole, parte una scia nella quale al predominante colore dello zaffiro chiaro si fondono i biondi dei topazi, i verdi degli smeraldi, gli opalescenti degli opali, i sanguigni bagliori dei rubini e i dolci scintillii delle ametiste. Tutte le pietre preziose della terra sono in quella scia, che spazza il cielo con un moto veloce e ondulante come fosse viva. Ma il colore che predomina è quello piovente dal globo della stella. Il paradisiaco colore di pallido zaffiro che scende a fare di argento le case, le vie, il solo di Betlemme e la culla del Salvatore. Non è più la povera città, meno di un paese rurale. È una fantastica città di fiaba in cui tutto è d'argento. E l'acqua delle fonti e delle vasche è di liquido diamante. Con un più vivo raggiare di splendori, la stella si ferma sulla piccola casa che è sul lato più stretto della piazza. Né i suoi abitanti, né i betlemmiti la vedono, perché dormono chiusi nelle case. Ma essa accelera i suoi palpiti di luce. La sua coda vibra, ondeggia più forte, tracciando quasi dei semicerchi nel cielo. La casa è tutta bagnata da questo fuoco liquido di gemme. Il tetto della breve terrazza, la scaletta di pietra scura, la piccola porta, tutto è come un blocco di puro argento, sparso di polvere di diamanti e perle. Nessuna reggia della terra mai avuto avrà una scala simile. Una scala fatta per ricevere il passo degli angeli, fatta per essere usata dalla madre, che è madre di Dio. I suoi piccoli piedi di Vergine Immacolata possono posarsi su quel candido splendore. I suoi piccoli piedi destinati a posarsi sui gradini del trono di Dio. Ma la Vergine non sa. Veglia presso la cuna del Figlio e prega. E nell'anima ha splendori che superano gli splendori di cui la stella decora le cose. Dalla via maestra si avanza una cavalcata. Cavalli bardati ed altri condotti a mano, dromedari, cannelli cavalcati o portanti il loro carico. Il suono degli zoccoli fa un rumore di acqua che frusci e schiaffeggi le pietre di un torrente. Giunti sulla piazza tutti si fermano. La cavalcata sotto il raggio della stella è fantastica di splendore. I finimenti delle ricchissime cavalcature, gli abiti dei loro cavalcatori, i volti, i bagagli, tutto splende, unendo e ravvivando il suo splendore di metallo, cuoio, seta, gemma, pelame. Gli occhi raggiano e ridono le bocche perché un altro splendore si è acceso nei cuori, quello di una gioia soprannaturale. Mentre i servi si avviano verso il caravanserraglio con gli animali, tre della carovana smontano dalle rispettive cavalcature, che un servo subito conduce altrove, e a piedi ora vanno verso la casa. E si prostrano, fronte a terra, a baciare la polvere. Sono tre potenti, lo dicono le vesti, ricchissime. Uno, di pelle molto scura, sceso da un cannello, si avvolge tutto in uno sciamma di candida seta splendente, stretto alla fronte e alla vita da un cerchio prezioso, da cui pende un pugnale o una spada. Gli altri, scesi da due splendidi cavalli, sono vestiti l'uno di una stoffa rigata, bellissima, in cui predomina il colore giallo. L'altro ha una camicia setosa, che sbuffa da larghe e lunghe brache strette al piede, e si avvolge in uno scialle finissimo che pare un giardino fiorito, tanto sono vivi i fiori che lo decorano tutto. In testa ha un turbante trattenuto da una catenella tutta a castoni di diamanti. Dopo aver venerato la casa dove è il Salvatore, si rialzano e vanno al caravanserraglio dove i servi hanno bussato e fatto aprire. È giorno ora. Un bel sole splende nel cielo pomeridiano. Un servo dei tre traversa la piazza e sale la scaletta della piccola casa. Entra, esce e torna all'albergo. I tre savi escono, seguiti ognuno dal proprio servo. Traversano la piazza. I rari passanti si volgono a guardare i pomposi personaggi che passano molto lentamente e con solennità. Fra l'entrata del servo e quella dei tre è passato un buon quarto d'ora, che ha dato modo agli abitanti della casa di prepararsi a ricevere gli ospiti. Questi sono ancora più riccamente vestiti della sera prima. La seta splende, le gemme brillano. Un gran pennacchio di penne preziose, sparse di scaglie ancora più preziose, tremola sul capo di colui che ha il turbante. I servi portano l'uno un cofano tutto intarsiato, le cui rinforzature metalliche sono in oro bulinato. Il secondo, un lavoratissimo calice coperto da un ancora più lavorato coperchio d'oro. Il terzo, una specie di anfora larga e bassa, pure in oro, tappata da una chiusura fatta a piramide, che al vertice porta un brillante. E devono essere pesanti perché i servi li portano a fatica, specie quello del cofano. I tre montano la scala ed entrano. Entrano in una stanza che va dalla strada al dietro della casa. Si vede l'orto da una finestra aperta al sole. Delle porte si aprono nelle altre due pareti e da queste sbirciano coloro che sono i proprietari, un uomo, una donna e tre o quattro figli. Maria è seduta col bambino in grembo, ha vicino Giuseppe in piedi. Però si alza ella pure e si inchina quando vede entrare i tre magi. È vestita di bianco, così bella nella sua semplice veste candida che la copre dalla radice del collo ai piedi, dalle spalle ai polsi sottili. Così bella nella testa coronata di trecce bionde, nel viso che l'emozione fa più vivamente roseo, negli occhi che sorridono con dolcezza e sulle labbra che si aprono al saluto. Dio sia con voi. E i tre si arrestano un istante colpiti, poi procedono e le si prostrano i piedi. La pregano di sedere. Essi no, non siedono, per quanto ella li preghi di farlo. Restano in ginocchio, rilassati sui calcagni. Dietro a loro, pure in ginocchio, i tre servi. Hanno posato davanti a loro i tre oggetti che portavano e attendono. I tre savi contemplano il bambino. Può avere dai 9 mesi ad 1 anno, tanto è bispo e robusto. Sta seduto in grembo alla mamma e sorride. È tutto vestito di bianco, come la mamma, coi sandali e i piedini minuscoli. Una vestina molto semplice, una tunica da cui escono i bei piedi irrequieti, le manine grassottelle che vorrebbero afferrare tutto. E soprattutto, la bellissima faccina nella quale splendono gli occhi azzurro cupi. La bocca fa fossette ai lati. Ride, scopre i primi dentini minuti. I ricciolini sembrano una polvere d'oro, tanto sono splendenti e vaporosi. Il più vecchio dei savi parla per tutti. Spiega a Maria che hanno visto una notte del passato dicembre accendersi una nuova stella in cielo, di inusitato splendore. Mai le carte del cielo avevano portato quell'astro e parlato di esso. Il suo nome non era conosciuto, non aveva un nome. Nata allora dal seno di Dio, essa era fiorita per dire agli uomini una verità benedetta, un segreto di Dio. Ma gli uomini non le avevano fatto caso, perché avevano l'anima confitta nel fango. Non alzavano lo sguardo a Dio e non sapevano leggere le parole che egli traccia, ne sia in eterno benedetto, con astri di fuoco sulla volta dei cieli. Essi l'avevano vista, si erano sforzati a capirne la voce, perdendo contenti il poco sonno che concedevano alle loro membra, dimenticando il cibo, si erano sprofondati nello studio dello zodiaco. E le congiunzioni degli astri, il tempo, la stagione, il calcolo delle ore passate e delle combinazioni astronomiche, avevano a loro detto il nome ed il segreto della stella. Il suo nome, Messia. Il suo segreto, essere il Messia venuto al mondo. E si erano partiti per adorarlo, ognuno all'insaputa dell'altro, per monti, deserti, valli e fiumi. Viaggiando la notte erano venuti verso la Palestina perché la stella andava in quel senso. Per ognuno, da tre punti diversi della terra, andava in quel senso. Poi si erano trovati oltre il Mar Morto. Il volere di Dio li aveva riuniti là e insieme avevano proceduto, intendendosi, nonostante ognuno parlasse la sua lingua. E intendendo e potendo parlare la lingua del paese per un miracolo dell'Eterno. E insieme erano andati a Gerusalemme, perché il Messia doveva essere il re di Gerusalemme, il re dei Giudei. Ma la stella si era celata sul cielo di quella città, ed esse avevano sentito frangersi di dolore il loro cuore, e si erano esaminati per sapere se avevano demeritato di Dio. Ma avendoli rassicurati la coscienza, si erano rivolti a re Erode per chiedergli in quale regge era nato il re dei giudei che essi erano venuti ad adorare. E il re, convocati i principi dei sacerdoti e gli scribi, aveva chiesto dove poteva nascere il Messia. Essi avevano risposto: a Betlemme di Giuda. E così erano venuti verso Betlemme, e la stella era riapparsa ai loro occhi. La sera avanti aveva aumentato gli splendori. Il cielo era tutto un incendio. Poi la stella si era fermata, adunando tutta la sua luce alle altre stelle, proprio sopra questa casa. Ed esse avevano compreso essere lì il nato divino. Ed ora lo adoravano, offrendo i loro poveri doni, e più che altro offrendo il loro cuore, che mai avrebbe cessato di benedire il Dio della grazia concessa. Sarebbero dopo tornati a riferire al re Erode, perché egli desiderava adorarlo esso pure. Ecco intanto l'oro, come al re si conviene possedere. Ecco l'incenso, come a Dio si conviene. Ed ecco, o madre, la mirra, poiché il tuo nato è uomo oltre che Dio, e della carne e della vita umana conoscerà l'amarezza, e la legge inevitabile del morire. Il nostro amore vorrebbe non dirle queste parole e pensarlo eterno anche con la carne, come eterno è lo spirito suo. Ma, oh donna, se le nostre carte e più le nostre anime non errano, egli è il figlio tuo, il Salvatore, il Cristo di Dio. E perciò dovrà, per salvare la terra, levare su sé il male della terra, di cui uno dei castighi è la morte. Questa resina è per quell'ora, perché le carni che sono sante non conoscano putredine di corruzione e conservino integrità sino alla loro risurrezione. E per questo dono egli di noi si ricordi e salvi i suoi servi dando loro il suo regno. Per intanto, per esserne santificati, ella, la madre, dia il suo pargolo al nostro amore, che baciando i suoi piedi scenda in noi la benedizione celeste. E Maria, che ha superato lo sgomento suscitato dalle parole delle sapiente e ha celato la tristezza della funebre evocazione sotto un sorriso, offre il bambino. Lo pone sulle braccia del più vecchio, che lo bacia e ne è accarezzato, e poi lo passa agli altri due. Gesù sorride, scherza con le catenelle, le frange dei tre. Guarda curiosamente lo scrigno aperto pieno di una cosa gialla che luccica. E ride vedendo che il sole fa un arcobaleno battendo sul brillante del coperchio della mirra. Poi i tre rendono a Maria il bambino e si alzano. Anche Maria si alza. Si inchinano a vicenda dopo che il più giovane ha dato un ordine al servo che esce. I tre parlano ancora un poco. Non sanno decidersi a staccarsi da quella casa. Lacrime di emozione sono negli occhi. Infine si dirigono all'uscita, accompagnati da Maria e Giuseppe. I tre scendono dalla scala La carovana è già lì, pronta, che attende. La gente si è affollata sulla piazzetta a vedere l'insolito spettacolo. Ora i servi e i padroni sono tutti a cavallo. L'ordine di marcia viene dato. I tre si curvano fin sul collo della cavalcatura, in ultimo saluto.